Si pensa generalmente che la filosofia dischiuda un patrimonio di saggezza non immediatamente accessibile al senso comune, quasi come una riserva entro la quale sia possibile individuare principi per pensare in maniera critica o criteri per discernere correttamente e orientamenti concreti per l'agire pratico. Ma più precisamente, che cos'è la filosofia? Potremmo dire che la filosofia sia una disciplina, ma è necessario in primo luogo chiarirsi sul senso in cui si intende il termine disciplina. Non va considerata, o quantomeno non esclusivamente, nel senso di materia di insegnamento, e nemmeno come un'organizzazione sistematica e perfino stantia di dottrine già preconfezionate sulle grandi e universali costanti della realtà, della natura umana e quella del mondo che ci circonda. Direi che il termine disciplina vada piuttosto intesa nel senso di allenamento, di serie di pratiche che mettono in movimento il pensiero e perfino le emozioni e le attitudini di chi l'esercita. Potremmo dire che la filosofia sia un'attività metodica di chiarimento dei concetti. È un esame vivo, dinamico, dei presupposti, di pensieri e di affermazioni su vari aspetti della realtà. È valutazione di argomentazioni e può rispondere ad un preciso intento di costruzione di interpretazioni razionali riguardo alla realtà, alla conoscenza, ai valori e all'azione umana. Ora, la filosofia di per sé considerata non prevede lo studio o l'analisi di un oggetto specifico, come ad esempio la biologia che studia la vita o la fisica che studia la materia, ma la sua natura si scandisce in base a ciò che essa concretamente fa, cioè interrogare, analizzare, argomentare e criticare. Dunque, se la filosofia è una pratica, è pratica di che cosa? Abbiamo detto che la filosofia, è pratica di porre domande, anzi potremmo dire di imparare a formulare domande fondamentali, e questo prima ancora di azzardare la formulazione di risposte razionalmente giustificate. Ad ogni modo, potremmo dire che la filosofia sia considerabile anche come pratica che allena e che predispone ad un dialogo autentico, non solo con gli altri, ma anche con se stessi. E per far questo è necessario che essa individui degli strumenti concettuali e di pensiero che a loro volta consentano di intercettare quelle possibili forme di ragionamento erroneo o anche di manipolazione annidata nel linguaggio pubblico e che possono avere spesso effetti dirompenti, spesso in negativo, sulla formulazione delle nostre idee, sul mondo e perfino sulle prospettive per una sua trasformazione. Dunque, filosofia in questo senso è pratica di chiarimento dei concetti e potremmo dire anche di igiene del linguaggio, perché il suo compito non è soltanto quello di elaborare teorie astratte o di proporre sistemi di pensiero, ma anche quello di interrogare criticamente le parole e i concetti che utilizziamo quotidianamente. Spesso, ad esempio, facciamo ricorso a termini come libertà, giustizia, responsabilità, verità o dignità, dando per scontato che il loro significato sia condiviso da tutti gli interlocutori. In realtà, ciascuno di questi concetti può racchiudere interpretazioni differenti, radicate in esperienze, tradizioni culturali e visioni del mondo diverse. Quando questa pluralità di significati rimane implicita, il dialogo rischia di trasformarsi in un equivoco permanente. Si discute animatamente sugli stessi termini e senza magari accorgersi che questi vengano intesi in modi differenti. Dunque, la filosofia interviene proprio su questo terreno preliminare, cercando proprio di dissodare il terreno stesso da fraintendimenti, cercando di portare alla luce le assunzioni nascoste che accompagnano il linguaggio, rendendo anche espliciti i significati attribuiti alle parole. Quindi, se la intendiamo in questa prospettiva, la filosofia non è un esercizio puramente teorico, ma proprio una condizione essenziale per ogni autentica comunicazione. Perché prima ancora di raggiungere un accordo sui valori o sulle scelte pratiche, è necessario costruire un'intesa preliminare sul significato dei concetti che utilizziamo per esprimerli. Quindi la filosofia, dunque, non garantisce il consenso, ma rende possibile un confronto più consapevole e rigoroso, un confronto nel quale le differenze possano emergere con maggiore chiarezza e possano essere comprese anziché utilizzate come arma per una contrapposizione reciproca. Ora, l'idea della filosofia come sapere non particolare e identificabile in un esercizio, per così dire, fondazionale della ragione critica applicato alla conoscenza e alla vita, rimanda ad una formulazione molto fedele agli ideali illuministici. Si pensi per esempio all'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, una monumentale costruzione enciclopedica, frutto di un'impresa intellettuale mastodontica realizzata nella Francia del XVIII secolo. Per Diderot la filosofia è ricerca razionale della verità, che è condotta attraverso lo studio della natura e dell'uomo ed è orientata all'emancipazione intellettuale e morale. Diderot parla della filosofia in molti testi, in dialoghi, saggi, lettere, anche in articoli dell'Encyclopédie. E da questi emerge una concezione abbastanza chiara. La filosofia è anzitutto esercizio di una ragione critica. Deve fondarsi poi sull'osservazione della natura e sull'esperienza, più che sull'autorità o sulla tradizione. Ha inoltre il compito di collegare e organizzare le conoscenze provenienti dalle diverse scienze e deve anche contribuire al progresso umano, liberando gli individui dai pregiudizi e dall'ignoranza. Ecco, a questo proposito, nell'articolo Philosophe dell'Encyclopédie, scritto da César Cheneau de Marsay e pubblicato nel primo volume dell'Enciclopedia nel 1751, il filosofo viene descritto come colui che regola i propri giudizi mediante la ragione e che cerca anche le cause delle cose. Ecco, c'è un passo molto celebre di questo articolo in cui si dice che la ragione sta al filosofo come la grazia sta al cristiano. La grazia spinge il cristiano ad agire, la ragione spinge il filosofo. Una simile visione ben si sposa, ad esempio, con i pensieri filosofici, i pensées philosophiques, una celebre raccolta di aforismi e brevi saggi pubblicata anonimamente da Diderot nel 1746. E nei pensées il filosofo è spesso descritto come colui che osserva la natura e ragiona sui fatti invece che affidarsi all'autorità religiosa o alla tradizione. A questo proposito, in conclusione, mi preme di ricordare Umberto Eco che, a proposito della nozione di filosofo pensata da Diderot e dagli enciclopedisti, mette in bocca a Diderot stesso l'idea che il filosofo sia un curioso della verità e un drogato della ragione. Umberto Eco, a dire la verità, non ne parla in prima persona, ma mette in bocca queste parole al filosofo in una delle famose Interviste Impossibili. Le Interviste Impossibili era una celebre serie radiofonica della RAI andata in onda negli anni 70 e l'idea era di far intervistare personaggi storici del passato da scrittori e da intellettuali contemporanei e tra gli autori coinvolti per l'appunto ci fu anche Umberto Eco, che contribuì al progetto con il suo approccio colto e ironico. E le risposte dei personaggi erano costruite sulla base di fonti storiche, ma presentate in forma teatrale immaginaria. Ebbene, qui da Umberto Eco, il filosofo per Diderot non è definito da un sistema dottrinale, ma proprio dal fatto di essere guidato dalla ragione e di essere animato da una precisa ricerca delle cause. Ed è interessante che nell'incipit alla stessa intervista, Umberto Eco chieda a Diderot: signor Diderot, come devo presentarla? Come filosofo, romanziere, drammaturgo, organizzatore di cultura moralista, editore, autore del dizionario ragionato delle arti e dei mestieri? E Diderot risponde: mi chiami anche solo filosofo. Per quel che ne so, è solo dopo la mia morte che questa parola ha destato una connotazione accademica, specialistica. Ma a questo punto, una domanda che potremmo porci è: gli antichi hanno utilizzato la parola filosofia? Se sì, come?